Era il 1519 a Lipsia, in Germania, più o meno 2 secoli prima che Johann Sebastian Bach arrivasse in quella città e diventasse il direttore musicale di quella chiesa e che iniziasse a scrivere nuova musica per ogni domenica, componendo opere che tutti noi abbiamo imparato a conoscere ed amare. Più o meno 2 secoli prima di Bach, a Lipsia, una forza irrompente si era scatenata in Germania e di fatto in tutta l'Europa. Questo era Martin Lutero. Lutero era un monaco cattolico, una personalità molto forte, una figura molto potente, un insegnante molto capace. Aveva affisso 95 tesi sulla porta della chiesa di Wittenberg in Germania, 95 tesi che erano 95 questioni che sentiva di dover affrontare e correggere nella Chiesa Cattolica Romana. In seguito a ciò, come risultato, 2 anni dopo fu chiamato ad un consiglio, sempre lì a Lipsia. Non era ancora diventato veramente un cristiano, non si era ancora convertito, ma il Signore gli stava davvero mostrando gli errori del sistema romano cattolico e lo stava attirando verso il Vangelo. Fu convocato in una chiesa, lì a Lipsia, la stessa chiesa che io ho avuto il privilegio di visitare, grande gioia e beneficio. E fu costretto in quella chiesa a sedersi in una specie di tribunale. Questo tribunale era per rispondere a delle sue eresie. Lutero aveva negato la penitenza. Aveva rinnegato il purgatorio, aveva negato le indulgenze con le quali uno poteva comprarsi il perdono dei peccati e persino il paradiso. Aveva negato la salvezza tramite le opere, aveva negato l'autorità papale. Però il suo crimine peggiore era l'affermazione della sola scrittura, che l'unica autorità è la Bibbia. Alla luce di ciò, fu chiamato a Lipsia per affrontare un uomo di nome Johann Eck. Questo era il maestro, diciamo, apologeta della Chiesa Cattolica Romana. Avevano portato il meglio per gestire la situazione di Lutero, ovviamente. La responsabilità di Eck era quella di esporre e denunciare le eresie di Lutero, ed in particolare la sola scrittura. Il risultato di quell'incontro, di quel tribunale, fu una bolla papale, una dichiarazione papale. L'exsurge Domine, dichiarata nel 1520. Questa dichiarava che tutti gli insegnamenti di Martin Lutero erano eretici e di conseguenza furono banditi per tutto il territorio cattolico. Quella stupefacente discussione tra Lutero ed Eck fu ascoltata da un giovane. In realtà questo giovane era di fatto il segretario stesso di Eck. Era lì presente per assistere Johann Eck. Il suo nome era Johann Graumann. Ascoltando la discussione, si è reso conto che di fatto Lutero, aveva ragione. E che quello che rappresentava Johann Eck, la sua posizione, era erronea. Fu convinto, abbracciò la vera fede e si unì, egli stesso si unì alla riforma. Lasciò Lipsia e Graumann divenne un predicatore del Vangelo. Nel 1525 scrisse un inno che è durato e dura fino al giorno d'oggi. Nel 1863, fortunatamente, fu tradotto dal tedesco in inglese. Il titolo di quell'inno è "O anima mia, ora loda il tuo creatore". Anima mia, ora loda il tuo creatore. Lascia che tutto me stesso benedica il suo nome, che ti renda partecipe di misericordia più di quanto tu osi rivendicare. Come il cielo è alto sopra di noi, come il tramonto alla fine del giorno, così tanto egli ci ha amato e mette da parte i nostri peccati. Lodatelo per sempre, regnante, tutti voi che ascoltate la sua parola, la nostra vita e tutto ciò che egli sostiene. Oh, anima mia, loda il Signor. Nel 1680, un uomo di nome Joachim Neander, un altro poeta tedesco, aveva vissuto una vita molto peccaminosa e decise di andare in chiesa per prendere in giro il predicatore con alcuni dei suoi amici. Ma sedutosi sotto la predicazione del Vangelo, anche egli si convertì. Alla fine divenne l'assistente dello stesso pastore che era venuto a deridere e sotto la cui predicazione ovviamente era stato salvato. Una delle responsabilità assegnatagli dal pastore quando divenne il suo assistente era quella di, ascoltate bene, era quella di predicare ogni domenica alla funzione delle 5 del mattino. Morì a 30 anni. Forse quella funzione alle 5 del mattino l'aveva ucciso. Ma durante l'ultimo anno del suo servizio, aveva 30 anni, scrisse un inno che abbiamo già cantato questa mattina. Lode all'Altissimo, lode al Signore della Terra. Del Re dei secoli noi celebriamo la vittoria, orsu cantiamo. In terra ed in cielo adoriamo. Nel 1719 Isaac Watts, che scrisse circa 750 inni, qualcosa del genere, tra cui Quando ammiro la meravigliosa croce e molti altri, scrisse questo inno. Oh, benedici il Signore, anima mia, le sue misericordie ricorda, non dimenticarti alcuno dei suoi benefici, di colui che è così gentile a te. Benedici il Signore, anima mia, la sua grazia ed il suo amore proclama e fa sì che tutto ciò che è in me si unisca per benedire il suo santo nome. Era il 1800, in Scozia, un altro giovane di nome Henry Light. Suo padre lo descriveva come un giovane inutile, privo di ambizioni. Voleva solo pescare e cacciare. La vita, infatti, divenne abbastanza difficile per Henry Light e divenne orfano. Nel 1816 si trovò di fronte ad un uomo morente. Vide la fredda e triste realtà della morte. Lasciò quel letto di morte per trovare una Bibbia e iniziarle a leggere. Attraverso la lettura della parola di Dio si convertì a Cristo. Quell'inno è diventato così popolare che è stato cantato in molte incoronazioni reali. Ora, perché sto menzionando tutti questi inni, diffusi dal 1525 al 1800, più o meno? Perché sono tutti stati scritti sulla base, sul fondamento del Salmo 103. Infatti tutta la musica di questa mattina che abbiamo cantato fu scritta dal Salmo 103, incluso Tutto è bene alla mia anima. Forse solo il Salmo 23 ha portato più musica alla chiesa del Salmo 103. Salmo 103 è pura lode, dall'inizio alla fine. È lode eterna ed è lode ripiena del Vangelo. È ripieno del Vangelo. In effetti, credo di poter dire con una certa certezza che il Salmo 103 è di fatto un'anticipazione all'Antico Testamento, al Libro dei Romani. Salmo 103 è pura adorazione. Si focalizza in maniera particolare su una persona sola, Yahweh. Questo è l'unico nome di Dio usato in tutto il Salmo. Yahweh è il tetragramma, l'indicibile nome di Dio, l'Io sono. È focalizzato, incentrato sull'adorazione dell'Io sono, l'Eterno. Questa adorazione è fondamentalmente costituita dalla recita e dal ricordo della magnifica realtà delle benedizioni di Dio nella salvezza. E quando dico che questo salmo è pura lode, intendo dire questo: non c'è alcuna menzione di circostanze storiche intorno a questo salmo. Molti salmi, all'inizio e al principio, all'intestazione, riportano una nota storica del tipo questo è stato scritto in un certo evento, in un certo periodo, in una certa occasione. Però qui non si fa alcuna menzione di circostanze storiche a riguardo della scrittura di questo salmo. Questo è molto appropriato ovviamente, perché è universalmente applicabile. Per il credente questo è il centro della sua vita, per il credente questo è l'obiettivo primario della sua vita. Questo salmo non parla di nemici, avversari, minacce, non ci sono richieste, non ci sono lamentele, non ci sono petizioni. Questo è pura adorazione a Dio. Nessuna nuvola all'orizzonte, nessuna nota di delusione, nessun rigo di tristezza. È tutta gioia, gratitudine, gratitudine traboccante di lode che procede dal cuore di chi ha ricevuto la completa ed eterna salvezza di Cristo. Nella scrittura non esistono espressioni più pure di lode. E questo è di fatto un elogio che inizia con tutti, finisce con tutti, tutto e tutti. Inizia e finisce con una chiamata molto personale alla lode. La prima riga dice benedici il Signore, o anima mia. E l'ultima riga cosa dice? Benedici il Signore, o anima mia. E così inizia e finisce con una chiamata molto personale all'adorazione. E nel mezzo attraversa in qualche modo l'universo intero e comanda a tutti e a tutto ciò che esiste di lodare il Signore, di benedire il suo nome e di adorarlo. È un salmo solo per i cristiani, per i credenti. Per coloro che, secondo i versetti 11, 13 e 17, coloro che temono il Signore, per coloro che temono il Signore, coloro che sono veri adoratori del Signore. Versetto 18, coloro che osservano i Suoi comandamenti e ricordano i Suoi precetti per obbedirli. Questo è solo per veri adoratori, coloro che obbediscono i comandamenti di Dio. È inserito ovviamente nell'elenco dei salmi come il primo salmo di quattro salmi che chiudono il quarto libro della sottodivisione dei salmi. Ci sono cinque sottodivisioni, libri dei salmi, e il salmo 103 fa parte del primo dei quattro salmi che concludono il quarto. Sono tutti richiami alla lode, all'adorazione. Il Salmo 103 inizia con benedici anima mia il Signore. Il Salmo 104 lo stesso, benedici anima mia il Signore. O Signore mio Dio, tu sei veramente grande. Salmo 105, celebrate il Signore, invocate il suo nome, fate conoscere i suoi prodigi tra i popoli, cantate a lui, salmeggiate a lui, meditate sulle sue meraviglie. Salmo 106 ancora, alleluia, celebrate il Signore, perché Egli è buono, perché la sua bontà dura in eterno. Era la fine del Salmo 106 ancora. Benedetto sia il Signore, il Dio di Israele, d'eternità in eternità. E che tutto il popolo dica Amen, lodate il Signore. All'inizio del quinto libro, prima riga è Oh, celebrate il Signore, perché Egli è buono. E la sua bontà dura in eterno. Così dicano i riscattati del Signore, che egli liberò dalla mano dell'avversario. È come se in qualche modo le lodi, alla fine di questo quarto libro, riecheggiassero in qualche modo, ancora all'inizio del quinto. È una connessione. Questa, di fatto, è una sezione di salmi che sono carichi di adorazione e lode. Il salmo che stiamo guardando oggi inizia quella lista di quattro salmi che termina il quarto libro. Alcune fonti ci dicono che il re Davide era molto probabilmente l'autore, però non ne possiamo essere certi. Altri dicono che sia stato Davide, però in età avanzata, quando era anziano, e neanche di questo possiamo essere certi, però io posso essere certo di una cosa: la vecchiaia è il momento migliore per lodare il Signore. E posso dirlo con esperienza personale. La vecchiaia è il momento migliore di lodare il Signore. Perché? Perché sia la più lunga e ricca esperienza della potenza divina, della benedizione, della provvidenza e del favore di Dio. Più invecchiamo, più la nostra vita dovrebbe essere un atto completo di lode a Dio, un atto di adorazione. Se hai camminato con il Signore per decenni e decenni e decenni, nella vecchiaia ti ritrovi con una vita ricca, intima, personale, ripiena di esperienze vivide, di manifestazioni della sua potenza, la benedizione, la sua provvidenza. Questo canto intero è offerto come adorazione a Dio. Ancora una volta, Yahweh è l'unico nome divino che appare, ed è il suo nome. Non è un nome descrittivo, ma è il suo nome, l'Io Sono. Questo è un cantico d'adorazione all'Io Sono, l'unico, il vero ed il Dio vivente, colui che esiste eternamente, che non ha mai avuto un inizio e non avrà mai una fine. Egli è il solo, l'unico, realtà assoluta. Tutte le altre realtà sono state create da Lui. Lui è costante, indipendente e sovrano. Lui è la verità, amore, è luce, è vita, è bellezza, è perfezione, è santità, gioia. Egli è tutto. Quindi Egli solo, di fatto, è degno di essere adorato. Questo è Yahweh. Ed è anche il Signore Gesù Cristo. Ora, questo salmo è una chiamata all'adorazione ed è diviso in tre parti. La prima chiamata è una chiamata interiore, versetti dall'1 al 5, guardiamoli insieme. È un richiamo interno, una chiamata interna. Anima mia, benedici il Signore, versetto 1. Incomincia con un comando alla propria stessa anima. Il comando è di rivolgersi, di parlare a Dio, in modo che gli dia onore e gloria. In che modo? Descrivendo la sua maestà, descrivendo la sua bellezza, la sua completa bellezza, descrivendo tutto ciò che è vero di Lui, i suoi attributi, le sue opere, tutto. Oh, benedici il Signore, anima mia. Questo è parlare a se stessi. In qualche modo, se vuoi parlare con te stesso, di questo. Anima, benedici il Signore. Benedici il Signore. È qui che l'adorazione incomincia. Ed il tono del grido dell'anima all'anima è solamente alto quanto la nostra stessa conoscenza di Dio. Ed è solamente convincente quanto lo è la nostra santità. Se non sai molto di Dio, la tua voce sarà molto piccola. E questa voce ti sarà piccola e ti chiamerà per benedire il Signore. Oppure possiamo dire, se la tua vita è piena di trasgressioni, di peccati, di iniquità, allora troverai questa pratica davvero difficile. Quella di invocare la tua anima ad adorare il Signore. Questo viene dall'anima che ha una profonda conoscenza di Dio, un amore per ciò che è santo e puro. E a proposito, qui non c'è alcun organo che suona. Questa è adorazione priva di una banda musicale, senza orchestra. Non ci sono luci soffuse qui. Non c'è fumo, vapore, non c'è un'atmosfera particolare. Questa è adorazione dal cuore. Questo è il gorgoglio di un cuore che riflette su Dio e sul suo carattere e sulla salvezza che Egli ha dato. Il canto è nel cuore prima ancora che si trovi nella stanza. Questa è la vera adorazione. E il Padre cerca chi? Veri adoratori, coloro che lo adorino in spirito ed in verità, senza riguardo a nessuna esperienza personale, senza riguardo a nessun aiuto esteriore. Questa è gioia e gratitudine pura, stravolgente, esorbitante per Dio e per la sua grazia. Benedici il Signore, o anima mia. La maggior parte delle volte mi ritrovo davvero a cantare inni nella mia testa. Suppongo che, di fatto, per certi versi, dopo il respiro, la cosa più comune che faccio è cantare inni nella mia testa, nella mia mente. Ed è stato così per molti anni. Parte di questo è l'eredità di tanti inni che ho imparato a conoscere, ad amare. Ma ciò che spinge il ricordo di quelle cose è il cuore, il mio cuore che desidera di adorare. E quando il mio cuore si spinge ad adorare, vuole trovare parole che a volte di fatto sono migliori di quelle che io posso trovare da me stesso. E così trova la sua strada verso questi inni storici. Benedici il Signore. Adora il Signore. C'è qualcosa di singolare in questo. Tutto questo riguarda Lui e nessun altro. Benedici il Signore, o anima mia. Questo è un comando abbastanza generale ed è seguito da questa affermazione al versetto 1. E tutto quello che è in me benedica il suo santo nome. Benedici il Signore, e non solo in una sorta di pratica parziale, una sorta di concentrazione così minima, l'idea di trovare un piccolo spazio lì in mezzo a tutto il resto. No, 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 dice benedici il Signore e tutto quello che è in me, tutte le mie facoltà. Questo non è motivato esternamente, ma internamente. Questo è fondamentalmente come amare il Signore con tutto il tuo cuore, l'anima, la mente e la tua forza, con tutte le tue capacità, con tutti i tuoi talenti. Dovresti benedire il Signore, dovresti adorare il Signore, dovresti benedire il suo santo nome. Questo include ovviamente il benedire il suo santo nome, che è la sua separazione dal peccato. Anche in questo caso non abbiamo conoscenza di alcun evento o circostanza che ha spinto il salmista a scrivere queste parole. E la ragione è perché questo non deve essere collegato o motivato da qualcosa che è successo. Questo definisce uno stile di vita. Nulla di esterno sta muovendo il salmista. È la pura contemplazione di Dio in tutta la sua gloria e la sua grazia, estesa a noi nella salvezza, che fa ovviamente sorgere questa lode pura dal cuore. E poi questa lode arriva a Lui e dalla sua santità. Questa lode abbraccia la sua santità, la sua separazione, la sua alterità, la sua diversità. Il cuore che erutta in gratitudine per la salvezza che ha ricevuto. Questo è esattamente come dobbiamo vivere le nostre vite. E al versetto 2, notate, diventa molto specifico. Benedici, anima mia, il Signore, e non dimenticare nessuno dei suoi benefici. Non dimenticare nessuno dei suoi benefici. Alcuni tradurrebbero questa parola ebraica con sufficienze, ma io preferisco benefici. Questo è un comandamento alla mia anima, di notare ogni beneficio di Dio, ogni beneficio, di catalogare ogni grazia, ogni misericordia, ogni atto, ogni provvidenza, ogni protezione, ogni gentilezza, ogni espressione d'amore, ogni provvidenza. La canzoncina che cantavo da bambino, mi ricordo, faceva così: conta le tue benedizioni, nominale. Qualcuno di voi si ricorda? Una per una. Questo canto veniva proprio da qui. Contate le vostre benedizioni, nominatele una per una. Ed è sorprendente di fatto quello che il Signore ha fatto, ha compiuto. Questo è esattamente quello che questo salmo ci dice. Non dimenticare nessuno dei suoi benefici. Non dimenticare nessuno dei suoi benefici. Questo è così critico. Infatti nell'ottavo capitolo del Deuteronomio, quando il Signore mette in guardia il popolo Israele, al capitolo 8, di Deuteronomio, versetto 11, dice: guardati dal dimenticare il Signore, il tuo Dio, al punto da non osservare i suoi comandamenti e le sue prescrizioni e le sue leggi che ti do oggi, affinché non avvenga, dopo che avrai mangiato a sazietà e avrai costruito e abitato nelle belle case, dopo che avrai visto il tuo bestiame grosso e minuto moltiplicarsi, accrescersi il tuo argento, il tuo oro e abbondare ogni tua cosa, che il tuo cuore si insuperbisca e tu dimentichi il Signore, il tuo Dio, che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù, che ti ha condotto attraverso questo grande e terribile deserto, pieno di serpenti velenosi, di scorpioni, terra arida, senza acqua, che ha fatto sgorgere per te acqua nella rocca durissima. Nel deserto ti ha nutrito di manna e i tuoi padri non avevano mai conosciuta, per umiliarti e per provarti, per farti alla fine del bene. Guardati dunque dal cuor tuo, affinché tu dica: la mia forza, la mia potenza, la mia mano mi hanno procurato queste ricchezze. Ricordati del Signore tuo Dio, poiché Egli ti dà la forza per procurarti ricchezze, per confermare, come fa oggi, il patto che giurò ai tuoi padri. Ma se ti dimentichi del Signore tuo Dio e seguirai altri dei e li servirai e ti prostrerai davanti a loro, io vi dichiaro oggi solennemente, per certo, perirete come le nazioni che il Signore fa perire davanti a voi, perché non avete dato ascolto alla voce del Signore vostro Dio. L'avvertimento è uno: non dimenticate il Signore, non dimenticate i suoi benefici. Così dobbiamo avere la nostra vita, con una costante catalogazione e recitazione dei benefici del Signore. Noi siamo indietro, no? Molto indietro, persino oggi siamo indietro, vero? Oggi stesso siamo già stati perdonati, siamo già stati protetti, preservati, oggi stesso siamo già stati illuminati ed incoraggiati e benedetti. Oggi stesso, e finora probabilmente non abbiamo detto nulla di gratitudine al Signore. Questo è il modo in cui viviamo la nostra vita, dovremmo vivere in questo modo. Questa è la fonte della lode. Provate a immaginare come sarebbero le nostre relazioni, il nostro matrimonio o le relazioni in famiglia o qualsiasi altro tipo di situazione. Immaginate se stessimo costantemente catalogando le benedizioni di Dio, che sono al di là della nostra comprensione. E immaginate se vivessimo in lode ed adorazione costante verso di Lui, non avremmo tempo per molte sciocchezze, no? Dimenticare è carnale, dimenticare è peccaminoso. Vivete la vostra vita catalogando tutti i suoi benefici e vivrete la vostra vita nella gioia. Avrete grande motivo di gioia e tutti quelli che vi circondano gioiranno lo stesso. Ora il Signore ci dice: ricordate tutti i suoi benefici. Versetto 18 dice: ricordiamo i suoi precetti per adempierli. Sta chiedendo troppo, forse? Ricordare i suoi benefici e ringraziarlo? Ricordare i suoi comandamenti ed obbedire? È forse troppo per noi? Egli ha dimenticato i nostri peccati. Questo è quello che ci dice: i tuoi peccati non li ricorderò più. A sua volta, non possiamo noi ricordarci dei suoi benefici? I benefici di Dio non si fermano mai. Nessuno ha mai vissuto che sia stato in grado di ricordarli tutti. Quindi nessuno di noi si avvicina al culto come dovrebbe. Adorare in questo modo è ciò che Dio esige. Ed è ciò che Dio merita, ma non è ciò che Dio ottiene. Qui ci dà una lista, così per cominciare. Ecco i benefici. Al versetto 3, perdona tutte le tue iniquità. Questa è un'affermazione sbalorditiva. Egli perdona tutte le tue iniquità. Isaia 43 dice che si dimentica dei nostri peccati, non se li ricorderà più. Questo è il primo dei doni di Dio al peccatore penitente, che è davvero diventato un adoratore. Questa è la salvezza, questa è la porta che apre il tesoro della grazia, della misericordia divina. Questo è l'inizio, il principio, questa è la prima affermazione del Vangelo. Il Vangelo è la buona notizia che Dio perdona tutte le nostre iniquità. Questa è la buona notizia di Dio, di Cristo. Non si tratta di avere una vita felice. Non si tratta di avere uno scopo personale per la nostra vita o di aggiustare la nostra vita in modo che possiamo essere più appagati. No, no, no. La buona notizia di Dio, di Cristo, è a riguardo del perdono dei peccati, con il quale possiamo scampare l'inferno che meritiamo ed avere accesso al paradiso. È qui che inizia il nostro ringraziamento. Sono perdonato, ancora oggi sono stato perdonato e continuerò ad essere perdonato. Continua a catalogare il perdono di Dio. E poi dice, egli guarisce tutte le vostre malattie. Alcune persone dicono che questo significa che lui guarisce le nostre malattie fisiche. No, non è così, perché questa è un'affermazione parallela a perdona tutte le tue iniquità. E in realtà egli di fatto perdona tutte le nostre iniquità. Per cui qualsiasi cosa significa questa frase guarire tutte le vostre malattie deve essere comprensiva allo stesso modo come la prima frase, in maniera completa, e non può riferirsi a perdono delle vostre come il perdono delle vostre iniquità non può riferirsi alle malattie fisiche, perché stiamo morendo, no? E siamo malati, ci ammaliamo. Quello di cui sta parlando qua è una guarigione più profonda, guarigione delle malattie spirituali, le malattie dell'anima. In Isaia, al capitolo 1, mentre Dio guarda ad Israele che vive nel peccato, al capitolo 1, versetti 5 e 6, dice: per quale ragione colpirvi ancora? Aggiungereste altre rivolte? Tutto il capo è malato. Tutto il cuore è languente, dalla pianta del piede fino alla testa, non c'è nulla di sano in esso. Non ci sono ferite, non ci sono che ferite, contusioni, piaghe aperte, che non sono state ripulite, né fasciate, né lenite con olio. Erano come lebbrosi, malati, dice Israele. E sta parlando di che cosa? Di malattie spirituali. Il Signore perdona tutte le nostre iniquità e guarisce tutte le nostre malattie, le malattie della nostra anima, orgoglio, lussuria della carne, lussuria degli occhi, odio, ribellione contro di Lui. Queste sono le cose che Egli guarisce. Un giorno, sicuramente quando saremo glorificati, Egli guarirà tutte le malattie del nostro corpo, quando riceveremo un corpo nuovo, come il corpo della risurrezione di Cristo. Per quali sono i benefici? Il perdono, la guarigione spirituale, che descrive veramente la rigenerazione, la creazione di una nuova creatura, la nuova nascita. Versetto 4 dice: colui che salva la tua vita dalla fossa. Parla della salvezza, della tua redenzione. Ma questa è connessa, collegata, la tua redenzione è collegata alla risurrezione, giusto? Tu risorgerai dalla tomba per essere glorificato, redento dal sangue di Gesù Cristo. Redento, diciamo, appartengo a Dio che mi rialzerà dalla tomba. Salmo 49, 15 dice: ma Dio riscatterà l'anima mia dal potere del soggiorno dei morti, dalla tomba. Benefici sorprendenti, sorprendenti. Il perdono del peccato, la guarigione delle nostre malattie spirituali, la redenzione della nostra vita, che un giorno vi farà, egli ci farà risorgere dalla tomba alla gloria eterna. E nel frattempo, mentre aspettiamo per quel momento, quando quello avverrà, il versetto 4 dice: benedici il Signore che ti corona di bontà e compassioni. Questa è un'incoronazione. Ci incorona con amorevolezza. Che cos'è questo? Questo è un patto d'amore, chesed dall'ebraico. Significa un amore intenzionale, un amore d'alleanza. Questo è il tipo d'amore che non si interrompe. Questo viene espresso in atti intenzionali, in opere intenzionali della volontà di Dio, con le quali Egli mantiene le sue promesse a coloro che gli appartengono. Egli è un Dio che perdona, è un Dio che perdona. Egli fa un'alleanza, un patto con coloro che ripongono la loro fiducia in Lui, e questo patto non verrà mai fermato, Egli non lo romperà mai. È un patto eterno. Dunque noi lo ringraziamo per il suo amore, per questo amore ininterrotto, questo suo amore di alleanza, questo patto, e lo ringraziamo anche per la sua compassione, che di fatto provoca l'inizio di quell'amore. Questo amore descrive la relazione, e la sua compassione descrive l'azione di quella relazione che ha iniziato quest'opera, questa relazione. Dio non solo ci ama con impegno, ma ci ama anche emotivamente. Ci ama in tal modo che Egli viene qui e si prende cura di noi. Ci incorona come figli e figlie reali, con benefici celestiali. Questo patto d'amore è di fatto la promessa di un amore ininterrotto. Ed il frutto di quell'amore è una vita piena di atti di compassione. Il versetto 5, guardate, dice: Egli ci sazia di beni, la tua esistenza. La vita santificata è benedetta, una vita sazia, soddisfatta. Una vita santificata è benedetta, è una vita sazia. Se stai camminando con il Signore oggi, se sei stato salvato, stai camminando in un modo che Dio ti lava come con una cascata interminabile di benedizioni celestiali. Queste benedizioni ci affogano, è una raffica costante d'amore. Conseguenza? Come risultato, il versetto 5 dice, ti fa ringiovanire come l'aquila. La vita soddisfatta, la vita sazia, è sana, forte, nutrita, una vita che fiorisce. Vi ricordate al 2 Samuele capitolo 1, quando dice di Saulo e di Jonathan, dice che erano più veloci delle aquile e più feroci dei leoni. Questo è il tipo di linguaggio di una vita vigorosa, una vita forte. Una vita potente. E questo è esattamente ciò che ci è promesso da Dio, che è promesso da Dio a coloro che sono suoi. E dobbiamo ringraziarlo per il perdono delle nostre iniquità, per aver guarito tutte le nostre malattie spirituali, per averci redento, per averci fatto risorgere con Cristo, per aver coronato la nostra vita con amore, con un patto eterno, con quell'amore che riversa su di noi atti di compassione. E che ci soddisfa con ogni cosa buona. Ogni cosa buona che dà vita e dà vigore nella nostra vita spirituale. Tutto ci viene dato. Noi, dice Isaia capitolo 40, ci alzeremo in volo come aquile. Correremo e non ci stancheremo. Cammineremo e non ci affaticheremo. Questo è ciò che significa essere benedetti da Dio. E così, a nostra volta, noi lo benediciamo. In risposta. Per cui la prima chiamata all'adorazione è interiore. Proclamiamo al nostro stesso cuore e lo obblighiamo, lo inforziamo a ringraziare Dio, a lodare Dio, a benedirlo per tutto ciò che ci ha dato. Lo facciamo in modo tale che la nostra vita sia caratterizzata da questa continua consapevolezza, questa continua espressione di lode e di adorazione. Non abbiamo tempo per sciocchezze, fratelli. La chiamata all'adorazione, quindi, è interna. In secondo luogo è esterna. Qui comincia il versetto 6, però dovremmo muoverci abbastanza rapidamente qua, ma è una chiamata esterna. Vediamo insieme il versetto 6. Il salmista va oltre il parlare al proprio cuore e parla di ciò che Dio fa per tutti coloro che vengono a Lui. Il Signore dice, agisce con giustizia e difende tutti gli oppressi. Egli fece conoscere le sue vie a Mosè. Tutte queste promesse di salvezza che vediamo sono state date originariamente a Mosè, si trovano nel Pentateuco e poi sono state date ai figli di Israele, al popolo di Israele. Dio ha rivelato il suo scopo di redenzione, Dio ha rivelato la sua giusta natura, Dio ha rivelato i suoi giudizi ed ha iniziato questa rivelazione con Mosè nei primi 5 libri della scrittura e poi ha dato la sua rivelazione ai figli di Israele, agli israeliti, così che fin dall'inizio, dalla Genesi a tutto l'Antico Testamento, conosciamo il proposito redentore di Dio e sappiamo che, come dice il versetto 6, letteralmente dice Yahweh opera sempre nella giustizia totale. Yahweh agisce sempre in giustizia totale. E egli opera sempre in modo perfetto e retto, secondo principi assolutamente giusti, e quindi non devia nella correttezza dei suoi giudizi. Questi giudizi sono esatti. Egli fornisce giustizia a coloro che sono prigionieri del peccato, e i suoi giudizi sono giusti, retti. Questo è di fatto l'enigma dell'Antico Testamento, no? Come può Dio fornire compassione e giustizia ai peccatori ed essere ancora giusto a sua volta? Questo è l'enigma dell'Antico Testamento che viene risolto in Isaia 53. E la risposta è semplice. Egli può darci misericordia, grazia e perdono perché ha punito Cristo al posto nostro. Questo è il piano redentore di Dio. L'unico fatto storico in questo salmo è il versetto 7, che è un riferimento generale all'Antico Testamento, come l'Antico Testamento come punto di rivelazione del carattere e della natura dell'amore redentore di Dio. Poi a partire dal versetto 8, egli ci dà ragioni per la quale dobbiamo benedire il Signore. Il Signore è pietoso e clemente, lento all'ira e ricco di bontà. Noi sappiamo queste cose, ovviamente. Le troviamo diffuse per tutto l'Antico Testamento. Esodo capitolo 33, versetto 34, Lamentazioni capitolo 3, e ci sono molti altri salmi, dall'inizio fino al Salmo 145. Noi sappiamo queste cose del nostro Signore, che è pietoso, è clemente, lento all'ira, ricco in bontà, ricco in amore, in questo patto d'amore. Sorprendentemente, al versetto 9 dice: egli non contesta in eterno, né serba la sua ira per sempre. Ciò che significa qua è che egli non troverà per sempre colpa in noi. Non è questa una buona notizia? Non troverà colpa in noi. Non continuerà a guardarci come colpevoli, anche se davvero lo siamo. Anche se egli è perfettamente giusto, anche se lui ha modo di vedere più in profondità di quanto possiamo immaginare, i suoi giudizi sono corretti, non guarderà per sempre al nostro peccato, non saremo sempre suoi nemici. Egli ci fornirà un modo per diventare suoi amici. Non sarà sempre adirato con noi. Infatti, al versetto 10, uno dei versetti più preziosi della Scrittura, dice: egli non ci tratta secondo i suoi peccati, i nostri peccati. Non è questa una ragione? Solamente questa non è abbastanza per benedire il Signore? Egli non ci tratta secondo i nostri peccati, non ci castiga in proporzione alle nostre colpe. Se lo facesse, saremmo tutti all'inferno. Però non lo fa. Ha posto i nostri peccati, le nostre iniquità su Cristo. E ora, come cristiani che appartengono al Signore, abbiamo ancora dei peccati nella nostra vita, ma anche adesso egli non si occupa di noi, con noi, secondo i nostri peccati. I nostri peccati sono molti e i suoi giudizi sono pochi. I nostri peccati sono pesanti, ma la sua disciplina è leggera. Siamo deboli, ma lui non ci ha schiacciati. Al massimo ci ferisce e poi ci guarisce. I nostri peccati sono stati continui e persistenti. I suoi colpi sono occasionali e leggeri. La nostra colpa è atroce e provocatoria. Il suo perdono è paziente e misericordioso. Giovanni Calvino disse: egli benedice meravigliosamente coloro che potrebbe distruggere giustamente. La sua amorevolezza, il suo amore, questo patto d'amore, il suo perdono di tutti i nostri peccati è così, in qualche modo, sconcertante, così vasto, che può essere spiegato solo da due illustrazioni dell'infinito, in qualche modo. E voglio dire, che queste sono le illustrazioni più perfette che possiamo trovare nel linguaggio umano, il che non è sorprendente perché l'autore è lo Spirito Santo. E sono proprio qua. Guardate come spiega questo tipo di misericordia, di questo tipo di salvezza, di amore. Al versetto 11 dice, questa è la prima illustrazione dell'infinito, dice: come i cieli sono alti al di sopra della terra, così è grande la sua bontà, il suo amore verso quelli che lo amano. Così come i cieli sono alti al di sopra della terra, e quant'è questa altezza? La gente a quei tempi della Bibbia non l'aveva sicuramente capito, probabilmente pensavano addirittura di poter contare le stelle. Però voglio aiutarvi un attimino. L'ultima statistica della NASA ci dice che pensano di sapere dov'è il confine dell'universo, pensano. E suggeriscono che se dovessimo muoverci a 299.792 km al secondo, che è la velocità della luce, potremmo raggiungere la fine dell'universo conosciuto in 225 trilioni di anni. Dio ci ama con questo amore, questo patto d'amore che è infinito, non ha limiti. Dio non deve usare questo tipo di iperbole. È così sorprendente, è così sconcertante in qualche modo, che ci si potrebbe persino chiedere se è vero. Però Dio vuole illustrare il suo amore per noi in modo infinito. E lo fa di nuovo con un'altra perfetta illustrazione dell'infinito. Dice: com'è lontano l'Oriente dall'Occidente, così Egli ha allontanato da noi le nostre colpe. E quant'è questa distanza? Anche questa è infinita. Sono due linee che vanno in due direzioni opposte e vanno per l'infinito, no? Eppure la nostra ingratitudine per questo tipo di amore e questo tipo di perdono che porta i nostri peccati lontani all'infinito, la nostra ingratitudine e la nostra ostinazione al peccato esaurirebbero la pazienza di chiunque, tranne di colui che ci ama all'infinito e ci perdona all'infinito. Non c'è da stupirsi che il profeta Michea dice al capitolo 7: chi è un Dio che perdona come te? Chi è un Dio che perdona come te? Ma perché tanto amore? Perché tale perdono infinito? Perché? Versetto 13 dice: come un padre è pietoso verso i suoi figli, così egli è pietoso il Signore verso quelli che lo temono, poiché egli conosce la nostra natura, egli si ricorda che siamo polvere. Ci ama così perché è nostro padre. È nostro padre. Ha compassione per noi, come un padre ha compassione per i suoi figli. Così il Signore ha compassione per coloro che lo temono, coloro che lo adorano, i veri adoratori. Lui ci capisce, Lui conosce la nostra struttura, Lui conosce la nostra natura umana, è consapevole del fatto che siamo polvere e che torneremo alla polvere. Egli lo capisce, conosce la debolezza della nostra volontà, conosce la forza dei nostri impulsi peccaminosi, conosce la violenza del nostro egoismo, conosce la prontezza della nostra disobbedienza, conosce la nostra inclinazione a non pregare e il carattere fragile della nostra gioia. Egli conosce tutto. Tutto. Egli sa, al versetto 15, dice che siamo proprio come l'erba, come un fiore nel campo, noi fioriamo, però il vento passa e non ci siamo più, il nostro posto non esiste più, siamo qui e poi non ci saremo, siamo così fragili, Lui è infinito e noi siamo questo piccolo mucchio di polvere che svanisce. E Lui capisce le nostre capacità sono minime. Sono scarse, però non è come noi, non è come noi. È la bontà del Signore. E dice il versetto 17, è senza fine per quelli che lo temono. Un'altra espressione dell'infinito, notate. Che cosa significa che ci ama, che questo suo amore è senza fine, d'eternità in eternità, per coloro che lo temono, la sua misericordia per i figli dei loro figli, che significa di generazione in generazione, la sua giustizia, la sua misericordia sono estese di generazione in generazione. Che cosa significa che questo suo amore non ha fine? Ascoltate, quello che significa che proprio per quanto il tempo che Dio ha esistito, Lui ha amato il suo popolo. È vero, il suo amore non ha iniziato quando hai creduto. Non c'è mai stato un momento nella mente di Dio in cui Egli non ti abbia amato. Mai. Fin dall'eternità passata, prima che qualsiasi cosa esistesse, al di là del Padre e il Figlio e lo Spirito Santo ovviamente, Dio aveva una disposizione d'amore ed una volontà di stabilire questo patto verso coloro che non erano ancora stati creati. Dall'elezione amorevole alla glorificazione, Dio ti ha amato e ti amerà. Siete stati scelti in Lui prima della fondazione del mondo. Egli ci ha amato in Cristo prima che il tempo cominciasse e ci amerà in Cristo quando il tempo finirà. L'amore di Dio per il suo popolo è eterno, proprio come Dio. Non c'è tempo con Dio. Egli non impara nulla, non si inventa nuove idee, non crea nuove persone da redimere. Egli ha sempre amato i suoi fin da quando è esistito, che ovviamente dall'eternità L'amore di Dio è un amore di passione, un amore emotivo, parentale, protettivo, vasto, costante, onnipotente, infinito, attivo, benefico ed è infinito. Infinito al punto che non cambierà mai. Egli ti ha sempre amato e ti amerà per sempre. E chi ama? Chi è che ama? Ama coloro che lo adorano, i veri adoratori, che manifestano la veridicità della loro adorazione, come dice il versetto 18, osservando il suo patto e ricordando la sua legge o i suoi precetti per obbedirli. Coloro che sono i fedeli, obbedienti. L'ho già detto prima, siamo stati salvati per grazia, ma la nostra salvezza si manifesta con la nostra obbedienza, no? Non potremo mai sperare di risalire all'eternità e di cogliere le gloriose perfezioni di Dio, e non potremo mai perseguire quelle gloriose perfezioni in avanti verso il futuro dell'eternità, ma possiamo e di fatto dobbiamo lodare e adorare, benedire incessantemente il Signore che ci ha sempre amato in eternità. Ora, ascoltatemi, onestamente. Niente dimostra più chiaramente il nostro peccato che la facilità con cui ci dimentichiamo quest'amore così meraviglioso e sorprendente. Mi ripeto, niente dimostra più chiaramente il nostro peccato che la facilità con cui dimentichiamo questo amore così meraviglioso e sorprendente. E poi vediamo un ultimo appello qua, un appello alla lode, un appello interno, una chiamata esterna e qui una chiamata universale, versetto 19, così brevemente. Il Signore ha stabilito il suo trono nei cieli e la sua sovranità regna su tutto. C'è un re molto più grande di Davide, molto più grande di qualsiasi altro re. C'è un re che regna sopra tutto ed è il Signore. E poiché Egli è sopra tutto, il salmista dice: benedite il Signore, leggete insieme, voi suoi angeli. Gli angeli fanno parte di tutto, angeli santi, angeli celesti, quegli angeli che sono eternamente giusti. Dice: benedite il Signore, voi suoi angeli, potenti e forti, che fate ciò che Egli dice, ubbidienti alla voce della sua parola. Quattro cose ci dice gli angeli, dice che sono i suoi, che sono potenti, sono obbedienti e che lo servono. Lo adorano d'eternità in eternità, le loro voci non si fermano mai. Il salmista anche qui li invita a continuare a benedire il Signore. E poi il versetto 21 va oltre gli angeli, oltre gli esseri personali, e dice: benedite il Signore voi tutti gli eserciti suoi. Che cosa intende dire con eserciti? Deuteronomio 4,19 dice che tutte le schiere, tutti gli eserciti del cielo sono il sole, la luna, le stelle. Deuteronomio 4,19. Quindi sta letteralmente invitando tutto il creato, l'universo intero, anche gli elementi inanimati, a fare una cosa sola, a lodare il Signore. Salmo 148. Ascoltate, lodate il Signore dai cieli, lodatelo nei luoghi altissimi, lodatelo voi tutti i suoi angeli, lodatelo voi tutti i suoi eserciti, lodatelo sole, la luna, lodatelo voi tutte le stelle lucenti, lodatelo cieli dei cieli e voi acque al di sopra dei cieli, tutte queste cose lodino il nome del Signore, lodate il Signore dal fondo della terra, voi mostri marini e oceani, tutti fuoco e grandine, neve e nebbia, vento impetuoso che esegui i suoi ordini, monti e colli, tutti alberi, alberi, fruttiferi, cedri, tutti, animali selvatici e domestici, rettili e uccelli della terra e popoli, principi, giovani fanciulle, vecchi e bambini, lodino il nome del Signore, perché solo il suo nome è esaltato, la sua maestà è al di sopra della terra e del cielo. Lodate il Signore. Tutto il creato è chiamato a lodare. Quindi la lode, l'adorazione è prima interna, esterna, con i santi e poi universale. Il crescendo è incredibile. Inizia con un fortissimo musicale d'adorazione e termina con un pianissimo che include l'intero universo. E conclude proprio dove è iniziato. Benedici il Signore, o anima mia. Che è un modo per dire cosa? Che cominci da me, no? Che cominci da me. Era il 1974. C'era un bambino nato in Inghilterra. Questo bambino era nato in una famiglia molto disfunzionale, Suo padre, infatti, si è suicidato quando aveva 7 anni. Egli non sapeva di fatto che suo padre si era tolto la vita fino all'età di 10 anni, e questo ovviamente lascia delle cicatrici. Sua madre si risposò con un patrigno molto violento che alla fine finì in prigione per aver abusato la famiglia intera. Una vita molto dura per questo ragazzino inglese. Qualche tempo dopo, nella sua gioventù, andò ad una riunione di missione in Inghilterra, dove ascoltò il Vangelo e si convertì a Cristo. Questo bambino è davvero ancora oggi un ottimo musicista. E volendo celebrare ciò che Cristo fece nella sua vita, iniziò a scrivere canzoni. Arrivò al Salmo 103 e scrisse una canzone su quel Salmo, Salmo 103. Il nome di quella canzone è 10.000 ragioni e quel ragazzino è Matt Redman. E 10.000 ragioni è la sua espressione del Salmo 103. 500 anni dopo, iniziando dal 1525, per tutti questi anni, 500 anni, i credenti hanno offerto a Dio la lode della loro salvezza attraverso il Salmo 103.